Buongiorno, questa è la sesta lezione di diritto dell'esecuzione penale del 24 marzo 2020, prima ora. In questa lezione tratteremo del ne bis in idem, in particolare dei limiti oggettivi di operatività del divieto, che sono legati al significato di medesimo fatto, menzionato dall'articolo 649, comma primo. Il codice non lo definisce, limitandosi a precisare che il fatto resterebbe il medesimo nelle situazioni in cui ne mutassero il titolo, il grado o le circostanze. Sul significato di medesimo fatto, dottrina e giurisprudenza non sono concordi. Vediamo qual è la costruzione dottrinale prevalente al riguardo. La dottrina per comprendere il significato del medesimo fatto muove dalla distinzione tra fatto diverso e fatto nuovo. Il fatto è nuovo quando subisce una variazione nei suoi elementi essenziali, ossia, secondo la dottrina, condotta e eventuale oggetto fisico su cui questa condotta cade. Il fatto è invece diverso quando il mutamento riguarda gli elementi secondari, ossia, sempre secondo la dottrina, le circostanze che caratterizzano la condotta, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità, l'evento naturalistico determinato dalla condotta, ma anche tempo e modalità della condotta. Ora, secondo questa costruzione, ai fini del ne bis in idem, il fatto è da ritenersi il medesimo quando è semplicemente diverso, limitandosi a variare nei suoi elementi secondari. Questa costruzione è avvalorata dal dettato dell'articolo 649, comma primo del codice di diritto, che sancisce appunto l'irrilevanza delle variazioni concernenti il titolo, il grado e le circostanze. Quando si parla di titolo, si allude alla qualificazione giuridica, anche se conseguente al variare dell'elemento soggettivo della fattispecie, ad esempio passaggio dall'omicidio doloso anziché colposo. La variazione è irrilevante ai fini del ne bis in idem. Qui il divieto opera. Grado allude a tutte le situazioni che aggravano l'addebito senza però modificare il titolo di reato. Pensate al passaggio da delitto tentato a delitto consumato o alla tipologia dell'evento naturalistico derivante dal reato. Quindi anche il verificarsi di un evento naturalistico diverso è irrilevante ai fini dell'operare del ne bis in idem. L'irrilevanza delle circostanze aggravanti ci dice che il divieto opera anche dove emergano prove che il reato, già giudicato con sentenza definitiva, era stato commesso in presenza di una o più circostanze aggravanti. Facciamo qualche esempio. Se A è assolto con decisione irrevocabile per l'omicidio doloso di B in un determinato tempo e luogo e usando un certo oggetto, non potrebbe essere processato per l'omicidio, questa volta colposo, di B per averlo commesso in un altro tempo o luogo o per aver usato un altro oggetto. In tutti questi casi, infatti, il fatto resterebbe il medesimo ai sensi dell'articolo 649. Qui varierebbe l'elemento soggettivo, dolo o colpa, e anche varierebbe la modalità di tempo di luogo, tutte variazioni appunto irrilevanti ai sensi dell'articolo 649. Il fatto non è invece il medesimo ai sensi dell'articolo 649, comma primo, quando muta nei suoi elementi essenziali. In questo senso, quindi, presenterebbe il carattere della novità. Esempio: se A è assolto con decisione irrevocabile per avere aggredito fisicamente B in determinate circostanze spazio-temporali, potrebbe essere processato per aver costretto B a tenere un dato comportamento tramite una minaccia nello stesso luogo e tempo. Perché le percosse, che integrano la fattispecie ex articolo 581 del codice penale, rappresentano una condotta diversa da quella dell'estorsione tramite minaccia, ex articolo 629 del codice penale. Alla luce di queste coordinate, possiamo tentare di risolvere alcune situazioni complesse. Vietando il secondo giudizio, anche dove il fatto giudicato sia diversamente considerato per titolo e per grado, l'articolo 649,1 esclude che si possa tornare a procedere anche nei casi in cui la condotta oggetto del primo giudizio sia riconducibile in astratto a due diverse fattispecie criminose. Questo accade tanto nel concorso apparente di norme quanto nel concorso formale di reati omogeneo o eterogeneo. Nel primo caso, benché la condotta sia astrattamente inquadrabile in due o più fattispecie criminose, la legge penale sostanziale, correttamente intesa, esige che il suo autore sia punito una sola volta. Qui opera il ne bis in idem sostanziale, che vieta l'indebita duplicazione del trattamento sanzionatorio. Opera però anche il ne bis in idem processuale ex articolo 649,1. Ad esempio, Tizio, prosciolto o condannato irrevocabilmente per il reato di percosse o per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, non potrebbe essere giudicato rispettivamente per il reato di lesioni o per il reato di atti osceni in luogo pubblico, perché in entrambi i casi, ferma la medesima condotta, muterebbe solo il titolo di reato. La situazione è dunque coperta tanto dal bis in idem sostanziale quanto da quello processuale. Si può ritenere, come regola generale, che laddove sussista il rischio di violazione del ne bis in idem sostanziale, non possa non operare anche il ne bis in idem processuale. Ma il disposto dell'articolo 649 del Codice di Procedura Penale non può essere considerato come la semplice traduzione in chiave processuale del principio del ne bis in idem sostanziale, perché il divieto di procedere per il medesimo fatto opera anche in ipotesi di concorso apparente di norme in relazione alle quali non esiste alcun rischio di un bis in idem sostanziale. Si pensi al caso in cui Tizio, processato per lesioni oppure per atti osceni, sia stato assolto, quindi non abbia subito alcun trattamento sanzionatorio. Qui l'articolo 649 del Codice di Procedura Penale non lascia dubbi in ordine al fatto che Tizio non potrebbe essere sottoposto ad un nuovo processo, rispettivamente per percosse o per atti contrari alla pubblica decenza. Eppure qui, trattandosi di assoluzione, non si rischia alcuna indebita duplicazione di sanzioni. Quindi possiamo concludere che l'articolo 649 del Codice di Procedura Penale risponde ad esigenze garantistiche di più ampio respiro rispetto a quelle che ispirano il divieto di condannare due volte lo stesso soggetto per una condotta riconducibile a più fattispecie criminose, ma unitaria sotto il profilo del disvalore penale. Questa è infatti la ratio del ne bis in idem sostanziale. Altra ipotesi che ha suscitato contrasti interpretativi è quella del concorso formale di reati, che sia quando la medesima condotta determina la violazione di diverse norme penali. Si può parlare di concorso formale omogeneo o eterogeneo, a seconda che le norme violate siano diverse o la norma violata sia la medesima. In queste situazioni non opera il ne bis in idem sostanziale, perché i reati considerati sarebbero autonomamente punibili, quindi non sia una reiterazione del trattamento sanzionatorio. Opera però senz'altro, secondo la dottrina, il ne bis in idem processuale. Perché la condotta, benché riconducibile a diverse fattispecie penali, resta la medesima. Così l'articolo 649 vieta di procedere per uno dei reati in concorso, esempio falsa testimonianza e calunnia, dopo che è passata in giudicato la sentenza relativa all'altro. Perché in questo modo non si farebbe altro che considerare il medesimo fatto, la medesima condotta appunto, qualificandolo sotto una diversa fattispecie di reato. Si avrebbe cioè un semplice mutamento di titolo. Non è questa però l'opinione della giurisprudenza nazionale prevalente, secondo cui il fatto, ai fini dell'articolo 649,1, dovrebbe essere identificato come fatto giuridico risultante dalla fattispecie legale. Così, a determinarne il mutamento, consentendo un nuovo giudizio, sarebbero non solo le variazioni degli elementi storici, ma anche quelle relative all'evento giuridico, ossia agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Qualora questi interessi mutino, muterebbe anche il fatto, ex articolo 649,1. Qual è la conseguenza di questa ricostruzione? È che l'area operativa del ne bis in idem processuale verrebbe ridotta, finendo per coincidere con quella del ne bis in idem sostanziale. Di fronte cioè a condotte suscettibili di ledere una pluralità di beni meritevoli di tutela secondo la legge penale, si vuole assicurare che il colpevole riceva un adeguato trattamento sanzionatorio. Così, quando la medesima condotta rientri in una pluralità di fattispecie incriminatrici, come accade nel concorso formale di reati, questa condotta, in grado di ledere diversi interessi protetti dalla disciplina penale, non sarebbe la medesima ai sensi dell'articolo 649, ma sarebbe appunto diversa e quindi non opererebbe l'articolo 649. L'interpretazione della giurisprudenza non risulta però convincente. Innanzitutto, questa costruzione trova un evidente ostacolo letterale nell'articolo 649,1, che menziona espressamente il titolo di reato fra gli elementi che non concorrono a determinare la diversità del fatto. Inoltre, delimitata in questo modo, l'area operativa del ne bis in idem assume connotati di arbitrarietà, perché l'individuazione dei beni protetti dalle norme penali è in molti casi un'operazione ad alto tasso di discrezionalità. Quando è che muta l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice? Né va dimenticato che, volendo evitare di pregiudicare l'efficacia della risposta sanzionatoria, questo è l'obiettivo che si propone la giurisprudenza con questa costruzione. Però questo obiettivo potrebbe essere perseguito qualora il pubblico ministero contesti il concorso formale nel medesimo procedimento. La costruzione prevalente nella giurisprudenza di legittimità italiana è stata però disattesa, come vedremo, dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e anche dalla nostra Corte Costituzionale. La questione di legittimità dinanzi alla Consulta è stata sollevata all'interno di un processo che ha avuto una grande risonanza nel nostro paese, che è il processo Eternit.